Io vi leggo per iniziare, passiamo a un ambito del secondo secolo avanti Cristo. Leggiamo come comincia il primo libro di Maccabei.
Qui vediamo i nemici esterni e interni.
E nel primo foglio, all'infondo, prima Maccabei, dice così l'autore, questo è l'inizio. Queste cose avvennero dopo che Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, uscito dalla regione di Chittim, sconfisse Dario re dei Persiani e dei Medi e regnò al suo posto, cominciando dalla Grecia. Egli intraprese molte guerre, si impadronì di fortezze e uccise i re della terra. Arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra ammutolì davanti a lui, ma egli si esaltò, il suo cuore montò in superbia, radunò forze ingenti e conquistò regioni, popoli e principi che divennero suoi tributari. Dopo questo cadde ammalato e comprese che stava per morire. Allora chiamò i suoi ufficiali più illustri, che erano stati educati con lui fin dalla giovinezza, e divise tra loro il suo regno mentre era ancora vivo. Alessandro dunque aveva regnato 12 anni quando morì. I suoi ufficiali assunsero il potere, ognuno nella sua regione. Dopo la sua morte cinsero tutti il diadema, e dopo di loro i loro figli per molti anni, moltiplicando i mali sulla terra. Uscì da loro una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma, e cominciò a regnare nell'anno 137 del regno dei Greci. In quei giorni uscirono da Israele uomini scellerati che persuasero molti dicendo: andiamo e facciamo alleanza con le nazioni che ci stanno attorno, perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. Parve buono ai loro occhi questo ragionamento, quindi alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni delle nazioni. Costruirono un ginnasio a Gerusalemme secondo le usanze delle nazioni, cancellarono i simboli della circoncisione e si allontanarono dalla Santa Alleanza, si unirono alle nazioni e si vendettero per fare il male. Questo è il modo in cui l'autore del primo libro dei Maccabei introduce quello che sarà, quello che è una tesi, una reazione, introduce in questo modo eventi straordinari che hanno avuto conseguenze enormi, anche per la Palestina, di cui non ci occupiamo, con dell'elizzazione sempre più profonda che certamente ha avuto un aspetto militare, Alessandro il primo, ma che ha cambiato la faccia di tutto il Medio Oriente, del Mediterraneo, introducendo uno stile di vita, istituzioni, un modo di pensare, eccetera. E questo è un po' il contesto. Ecco, di fronte noi possiamo prendere questo come i fatti, diciamo, iniziali. Ecco, di fronte io non posso adesso seguire quello che avevo preparato, me ne rendo conto ancora di più in questo momento. Di fronte a questi eventi, che come vediamo qui, vi faccio notare anche in questo testo un'espressione parallela, siamo al versetto 10, dice: uscì da loro una radice perversa, Antioco Epifane, che sarà quello che forzerà, cambierà anche politica rispetto alla politica precedente, e forzerà l'ellenizzazione anche del popolo ebraico, della Palestina, che fino allora era stato, diciamo, rispettato in questo, sostanzialmente rispettato. Ma poi dice subito sotto, al versetto 11, in quei giorni, con la stessa espressione, uscirono da Israele uomini scellerati. Fa vedere, cioè, che in realtà tutto questo provoca una profonda divisione all'interno di Israele, e degli abitanti, diciamo, ebrei della Palestina, e anche poi, come descrive il libro, addirittura a iniziative anche militari, quindi anche una guerra civile. Ecco, allora di fronte, e la domanda, possiamo riassumerla così, che cosa deve fare Israele di fronte a questo? C'erano posizioni molto diverse, ma c'erano posizioni diverse anche fra, c'erano posizioni diverse come si vede qui, cioè qui naturalmente il punto di vista è assolutamente dalla parte anti-ellenistica, diciamo, e quindi c'era questa spaccatura, diciamo, di fra gli scederati e gli empi che abbandonano, tra virgolette, il giudaismo, la vita ebraica tradizionale, la legge, la Torah, l'istituzione, la circoncisione, e i fedeli, che in questo momento sono sempre più oppressi. E questa era la prima grossa distinzione, ma c'era di fronte però a questo anche posizioni diverse, alquanto diverse, nel fronte che voleva rimanere fedele alla legge. Cosa deve fare Israele o i fedeli di Israele di fronte a questo? Cioè di fronte all'apostasia interna, diciamo, e di fronte alla pressione dall'esterno, alla persecuzione e alla pressione dall'esterno. Ecco, la prima posizione, con noi abbiamo testimonianze, è rappresentata, diciamo, dall'autore del primo libro dei Maccabei, di come lui presenta le cose in tutto il suo libro. Non possiamo adesso naturalmente leggere ulteriormente, e quindi io preferisco dire qualche frase sul primo libro dei Maccabei e su una possibile interpretazione di questo libro. L'autore del libro, del primo libro dei Maccabei, è un sostenitore dei Maccabei, chiaramente ne fa l'elogio, non solo di Giuda Maccabeo, addirittura prima di tutto racconta di Mattatia, che è il primo sacerdote che fa il primo gesto, paragonato a Pinchas, ecco, raccontato nella Torah, ecco, quando, quindi paragonato a un esempio di zelo per il Signore, quando egli si ribella, uccide l'ebreo che stava sacrificando, costretto al midolì, e uccide anche colui che faceva sacrificare nel suo villaggio, Modin, eccetera. Poi da lì fuggono e si crea, diciamo, un gruppo che va ingrossandosi con la scelta della lotta armata, della difesa attraverso le armi, attraverso la... Uno degli obiettivi principali di Giuda Maccabeo e degli altri sono anzitutto i rinnegati, naturalmente questo è l'obiettivo più immediato, ma poi c'è anche diversi scontri, c'è una guerriglia, diversi scontri con i Seleucidi, cioè con i siriani. E il primo libro di Maccabei racconta le imprese di fedeltà alla legge di questo gruppo e di come addirittura questo gruppo riesce a un certo punto a prendere Gerusalemme, a prendere il Tempio, a purificare il Tempio, a rimettere il culto che era stato naturalmente negato, profanato, eccetera. Ecco, però il racconto stesso del primo libro di Maccabei ha alcune svolte fondamentali, da cui noi possiamo ricavare anche una possibile interpretazione del libro che va oltre il fatto che l'autore sostiene i Maccabei, i quali, dico tra parentesi, i quali poi danno origine a una successione regale, si può dire, la famiglia dei Maccabei, gli Asmonei, fino all'ingresso diretto di Roma nella Palestina. Siamo nel 63 a.C. con Pompeo, lì finisce l'autonomia, diciamo, di Asconeo. C'è nel racconto del libro, insomma, il libro di il primo libro di Maccabei è vero che è un libro che in tanti punti sostiene questo, però mostra diversi passaggi. Anzitutto, forse favorevolmente, mostra che non, sono costretti a non rispettare il sabato, perché devono combattere anche di sabato, altrimenti vengono uccisi proprio di sabato. E qui salta fuori nel libro che ci sono altri che invece hanno fatto un'altra scelta e che si lasciano uccidere di sabato. Naturalmente l'autore del libro del primo libro credo che li veda, insomma, come una scelta non possibile, probabilmente non possibile, perché è un momento eccezionale in cui non si può osservare il sabato, altrimenti si è distrutti, viene meno il popolo. E c'è comunque, a un certo punto, conquistato il potere di Gerusalemme e purificato il Tempio, che è un punto culminante, il libro va avanti mostrando i successori di Giuda Maccabeo, Jonathan e poi Simeone, che una svolta è certamente le alleanze, la conservazione del potere, quindi una politica internazionale e le grandi alleanze. Si parla dell'alleanza con Sparta, gli Spartani, il libro riporta lettere e soprattutto l'alleanza con i Romani, che avrà delle conseguenze di difesa, ecco, anche, perché saranno i Romani che impediranno poi. Comunque ci sono lettere che riportano il patto con i Romani più di una volta, sia Giona che Simone. Questo è un primo dato importante. Cambia molto l'iniziativa iniziale per difendere la legge, e qui invece c'è una visione, c'è una prassi di conservazione del potere simile a quella delle altre nazioni con alleanze internazionali, appunto con Roma. Un secondo punto molto importante, certamente poi per gli oppositori ancora più importante, è il fatto che con Jonathan, che è il successore di Giuda Maccabeo, il sommo sacerdozio viene dato, viene attribuito appunto ai Maccabei, i quali assumono anche la funzione sacerdotale, non solo la funzione di capi, quasi re, diciamo, ma anche la funzione di sommi sacerdoti, sicché il sommo sacerdozio e la preeminenza, essere i capi del popolo, coincidono. È il sommo sacerdote il capo sia religioso che politico, che civile e politico. Questo è un fatto molto importante, molto grave, sicuramente agli occhi di molti, perché, come sappiamo, tutta la tradizione antica di Israele tiene separate questi due poteri, una cosa è il sommo sacerdote, una cosa è il re, e viene ritenuto non legittimo, perché non erano nella linea principale, erano famiglie sacerdotali, ma non nella linea principale che avrebbe avuto il diritto di essere sommo sacerdote, soprattutto dopo le profezie di Ezechiele e così via, cioè non erano sadociti, e quindi questo è un altro punto molto importante. L'ultima osservazione che faccio sul primo libro di Maccabei è che il libro parte bene e finisce male, va sempre in peggio, e l'ultima parte del libro mostra come la lotta per il potere all'interno di Israele, dei Maccabei, è uguale praticamente alla lotta per il potere dovunque. Simone, l'ultimo grande personaggio lodato dall'autore del libro, finisce trucidato dal genero. Il libro fa vedere, cioè, come progressivamente, e questa è una delle tesi dell'interpretazione dei primi libri di Maccabei, la violenza usata, imbracciata all'inizio per difendersi e per difendere la Torah, a un certo punto diventa la logica del potere e porta a una porta a un fallimento, diciamo, dell'intenzione originaria. Questo può essere l'interpretazione del primo libro dei Maccabei. Il secondo libro dei Maccabei, sul primo libro, sulla posizione dell'autore del primo libro dei Maccabei si potrebbero aggiungere diverse cose. Soprattutto è probabile, non posso affermare, doveva apparire a molti questa tesi, cioè che bisogna combattere, come una tesi rivoluzionaria rispetto alla tradizione e anche alla profezia attuale del tempo, diciamo, rappresentata dal libro di Daniele. La posizione propugnata, diciamo, la posizione dei Maccabei, non dell'autore del libro di Maccabei, che si può discutere su questo, quale sia esattamente la posizione dell'autore del libro di Maccabei, che a mio parere non coincide con le tesi dei Maccabei, anche se ne è un sostenitore. Doveva apparire una cosa rivoluzionaria, perché l'ideologia più tradizionale e probabilmente più diffusa con l'insorgere dei Maccabei in Israele era un'altra, e cioè che era Dio stesso che in mano la storia, che permetteva questi disastri, come punizione per il peccato di Israele non ancora pienamente scontato, il peccato già originario con l'esilio eccetera, e quindi bisognava, Israele doveva accettare la punizione nelle mani di Dio, doveva convertirsi, doveva affrontare le tribolazioni con il martirio e con la santità, la conversione con la santità del sacerdozio, che è andato profanandosi ed era illegittimo, la santità della fedeltà alla Torah e il martirio per il nome di Dio. Naturalmente Dio poi avrebbe severamente punito il martello che usava le nazioni, le quali naturalmente si esaltavano, esageravano eccetera. Questo stava a Dio farlo, e anzi la profezia stessa, la tradizione e la profezia stessa di Daniele prevedeva tutto questo, lo prevedeva anche in tempi non calcolabili ma non infiniti, prevedeva cioè che si sarebbe concluso questo tempo dell'ira divina, cui Israele doveva essere sottomesso, con l'attribuzione del regno dall'alto per intervento di Dio a Israele. Ecco, si può rifare al libro di Daniele diversi punti, e da aggiungere, questo è molto importante, con la ricompensa per i martiri, per tutti quelli che hanno patito per la fedeltà alla Torah, con la ricompensa della risurrezione dei morti. Il libro di Daniele, come sappiamo, è il primo grande libro profetico, il grande profeta, che in modo chiarissimo, no, presenta la risurrezione dei corpi, la risurrezione dei morti come ricompensa della fedeltà del martirio. Capitolo 12 l'avete riportato anche qui. Orbene, finisco dicendo una parola sul secondo libro di Maccabei, a questo punto. Il secondo libro di Maccabei è molto diverso dal primo, non è la continuazione del primo, non tratta neppure dell'arco storico di cui si occupa il primo libro di Maccabei, perché da questo punto di vista comincia prima, ma finisce molto prima, cioè tra tutti i Maccabei parla solo di Giuda. Parla solo di Giuda, e volevo E le tesi principali del secondo libro di Maccabei si possono forse riassumere così. Quando c'era il sacerdozio legittimo e santo, rappresentato da Onia, che poi viene allontanato, ucciso, voglio fuggire, tutto andava bene e c'era la pace e Israele era protetto. Tant'è vero che ci sono stati dei tentativi, c'è il racconto di Eliodoro, che è un tentativo di sopraffazione, di profanazione, ma ci pensò Dio stesso a punirlo. Il miracolo della punizione di Eliodoro, che se ne torna a casa. Quando c'era il sacerdozio santo, tutto era in pace. Poi invece ci sono stati degli empi di Israele che hanno tradito l'alleanza e tutto ha cominciato a andare male. E è vero, anche il secondo libro di Maccabei parla di Giuda Maccabeo a un certo punto, ma vi premette in modo ampio ciò che per l'autore è uno dei secondo grandi pilastri della vita di Israele, che è il martirio. E racconta ampiamente al capitolo sesto e poi al capitolo settimo il martirio, e soprattutto nel capitolo settimo noi troviamo il martirio dei sette fratelli e della madre, troviamo le testimonianze emblematiche di questi che vanno al martirio, torturati e uccisi, facendo dichiarazioni di fede nella fedeltà di Dio e nella risurrezione dei morti. Dio che mi ha dato queste membra me le restituirà. Noi soffriamo, questa è la tesi, noi soffriamo oggi, noi Israele, per i nostri peccati, ma tu sarai punito da Dio, non scamperai al giudizio di Dio. E a noi Dio restituirà queste membra, la risurrezione. E secondo lui Maccabei è totalmente nella linea delle profezie di Daniele, il quale Daniele vede probabilmente in un passo famoso, ecco il capitolo 11 di Daniele, versetto 34-35, vede, fa un'allusione indiretta ai Maccabei o a Maccabeo, ma lo tratta solo con un mezzo versetto, dicendo che i forti in Israele erano quelli, erano i martiri, erano i fedeli che ricevettero un piccolo aiuto, e alcuni si unirono a lui, a Giuda Maccabeo, anche dei fedeli, ma fu un inganno in realtà. Nel difficile della traduzione furono ingannati, comunque è stato un inganno. Vede cioè come per un certo periodo anche quelli che erano contrari alla lotta armata, che era una cosa nuova, diciamo, per loro una cosa non accettabile, contraddiva la fede, però vedendo i successi gli avevano in parte aderito, anche se poi successivamente se ne sono staccati. Ecco, mi pare che posso fermarmi qui. Potremmo appunto dire che abbiamo dei fatti, abbiamo una posizione che è anche un successo di guerra armata, abbiamo posizione dell'autore del primo libro di Maccabei, che è favorevole, però mostra anche un fallimento della violenza, un progressivo deterioramento dell'intenzione originaria, una mondializzazione progressiva, diciamo, una paganizzazione del potere di Israele. E abbiamo Daniele, e ciò che dipende da Daniele, il secondo libro di Maccabei, che ha una tesi molto diversa su quel che deve fare Israele. Ecco, passerei adesso, visto che sta ancora a me, a parlare di Gesù. Non siamo lontanissimi della verità, è chiaro che queste cose avvengono, forse i libri di Maccabei, probabilmente stati scritti dopo, siamo alla fine del secondo secolo, diciamo 120 anni 130-140 anni prima di Gesù, 120, sono testimoni di Maccabei. Gli eventi di cui si parla sono all'inizio, fino alla battaglia, insomma, sono all'inizio della, del secondo secolo. Qui siamo appunto all'epoca di Gesù, anche qui vorrei dire due o tre cose di contesto. Dunque c'è la dominazione romana dal 63 con Pompeo e la dominazione romana fino alle ultime guerre giudaiche, sostanzialmente più o meno sono 200 anni, prima cioè della distruzione totale e dell'espulsione totale degli ebrei dalla Palestina. Siamo nel 135 dopo Cristo. Ecco, in questo periodo i rapporti, diciamo le relazioni complessive fra Roma e il popolo ebraico nella terra, che sono estremamente turbolente e difficili, e diciamo che il conflitto a diversi livelli è endemico in Israele, nella terra. E qui bisognerebbe avere del tempo per dare un'idea, poter dare un'idea. È un conflitto plurimo, c'è un conflitto verticale, diciamo, fra popolo ebraico nella terra. Notiamo che la maggior parte degli ebrei, quale sicuramente non è nella terra in questo tempo, diciamo, nella diaspora, ma è chiaro che la terra è molto importante, Gerusalemme, la Giudea, Galilea. C'è un contrasto con Roma, con l'occupante, c'è un conflitto orizzontale tra giudei e gentili nella terra, in cui bisogna rappresentarsi. Ci sono città, molte città ellenistiche nella terra. Non compare immediatamente nei Vangeli perché Gesù non frequenta questi ambiti, ma sono importantissimi nella vita della terra di Israele in quel momento. C'è una pressione molto forte, c'è un contrasto continuo, anche orizzontale, non solo con Roma, ma con quegli gentili che vivono nella terra. E poi c'è un contrasto, un conflitto all'interno di Israele, degli ebrei nella terra, fra i vari partiti, fra le varie e ci sono, diciamo, ci sono varie tendenze, vari partiti, ecco, dalle iniziative di lotta armata, che è endemica anche questa, ci sono bande tipo messianico o meno, insomma, di liberazione, che ha sempre un fondamento religioso, e ci sono anche però iniziative che fanno l'estremo opposto, ci sono delegazioni che fanno a Roma per chiedere, ecco, certe cose, per ottenere una certa autonomia e così via. Non possiamo adesso fare storia e ricostruire questo, comunque questo è il quadro più o meno, possiamo rappresentarci, dell'arte in cui Gesù ha vissuto. E questi sono i problemi che si ponevano a Israele. Ecco, il secondo passaggio che vorrei ricordare, prima di andare a dire una parola sul discorso della montagna, su quel pezzetto che ho riportato, che voi avete, Matteo 5, una seconda cosa che volevo dire è che essere un personaggio religioso in quel tempo in Israele non è come essere un personaggio religioso oggi per noi. Un personaggio religioso, come era Gesù, perché ha mosso le folle, ha attivato un movimento importante, eccetera, tanto che è finito in croce, nonostante che secondo i Vangeli Gesù non aveva queste mire, diciamo, ecco, di rivoluzione, tuttavia la sua morte in croce non si può spiegare fuori da un contesto del genere, chiaro, non si finisce in croce, diciamo, fuori da questo contesto conflittuale di cui vi ho parlato e da ciò che è implicato in questo conflitto, cioè, diciamo, l'attentato alla sovranità di Roma. Bene, essere una personalità religiosa in Israele, nella terra, implica sempre affrontare il problema di che cosa deve fare Israele. E quindi il suggerimento che io voglio dare, andando al discorso della montagna, è che dobbiamo, è utile qui recuperare quello che può essere il contesto effettivo, l'impatto di un discorso come quello della montagna di Gesù, che non è un invito morale ai singoli a pensare al paradiso, anche se si sta male qui, ma è la proposta messianica di Gesù a Israele, che lui naturalmente, come ci mostrano i Vangeli, vorrebbe che sia realizzata dalla sua comunità, come un esempio dentro a Israele, di come deve essere Israele. È un discorso alla nazione, diciamo, per natura sua, in cui Gesù, cioè, propone la sua via messianica. Tante volte si nota come la prudenza di Gesù nel parlare del regno, eccetera, sia pienamente spiegabile tenendo conto di questo contesto, regno con una parola rivoluzionaria, chiaro. Allora, il discorso della montagna in questo contesto, anche se poi nell'interpretazione successiva è cambiato completamente, potremmo dire, l'impatto di questo discorso, ecco, però se lo vediamo come un discorso rivolto a Israele e che prospetta come Israele dovrebbe essere per rispondere alla sua vocazione, date a Dio quello che è di Dio, così dovrebbe essere. Vediamo che ha un impatto, tra virgolette, politico sconcertante, enorme. Vediamo allora il passo che abbiamo scelto, e poi io sono qui, devo tacere, anzi già, che è Matteo 38, 5, 38, 48, dove ci sono due punti, per farla breve qui. Il primo è nel discorso in cui Gesù spiega dalla sua interpretazione della Torah, prendendo come alcuni esempi dei 10 comandamenti. Dice: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fai le due. Questo è il primo punto. Occhio per occhio, dente per dente, richiamo alla legge, i numeri. Occhio per occhio, dente per dente, conosciuto da tutti come la legge del taglione, che ci sarebbe da dire qualcosa sul significato della legge del taglione. Basta dire che non c'è il tempo, che non ha il significato che ha nel nostro linguaggio, anzi direi che è il significato opposto. Anzitutto perché occhio per occhio, dente per dente significa che non ci può essere una vendetta, non ci può essere nessuna esagerazione. Primo punto, è una regola, non ci può essere una risposta alla violenza che non sia proporzionata. In secondo luogo, perché occhio per occhio, dente per dente è sempre stato interpretato, adesso qui non posso dimandarmi, non col fatto, non diciamo nel senso che se io faccio violenza a uno e gli rovino un occhio, debbono rovinare a me l'occhio, sempre stato interpretato come un esercimento pecuniario, e questo si può mostrare, tutta l'attenzione va che interpreta così e ha buoni fondamenti nella Torah stessa scritta. Per questo uno dei fondamenti è appunto che c'è un caso in cui non si può accettare l'esercimento pecuniario, vita per vita, l'omicidio volontario, naturalmente. Dice esplicitamente la Torah che chiunque sia, anche fossi il padrone con lo schiavo, a certe condizioni che ha ucciso, paga con la vita, non si può accettare un compenso, che vuol dire che per tutte le altre si deve accettare un compenso pecuniario. Non si tratta di fare una ferita a uno, cioè ci sono tanti argomenti importanti. Comunque, occhio per occhio vorrebbe già dire così. Gesù appunto propone qui, io vi dico di non opporvi al malvagio, e i termini che usa, finisco qui l'osservazione, i termini che usa mostrano che il linguaggio, cioè, mostra che il contesto è anche quello nazionale, politico. Ci sono i termini tecnici dei riti di angheria degli occupanti. Se uno ti fa angheria, è un diritto dell'occupante, per un miglio, la tua risposta qual è? Di fronte al soldato romano che ti impone di fare una cosa, lo imposi, prego di fare un miglio, tu la tua risposta qual è? Fanne due con lui. Poi c'è il secondo punto qui che abbiamo riportato, ancora più forte: avete inteso che tu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Sappiamo che non c'è nella Torah odiare il tuo nemico, ma può essere un modo, qui si può discutere, può essere un modo in cui diciamo che circoscrive cosa vuol dire amerai il tuo prossimo, cioè amerai il tuo prossimo, prossimo va limitato ai connazionali, cioè ai correligionari, ai tuoi fratelli ebrei, odierai il tuo nemico. Beh, amerai il tuo prossimo riguarda solo. Ecco, Gesù aggiunge, come sappiamo, ma io vi dico, amate i vostri nemici, eccetera, pregate. Anche qui il linguaggio mostra che non si intende solo il nemico personale, ma si intende anche molto probabilmente il nemico nazionale del contesto in cui Gesù lo dice. Quindi amate i vostri nemici, con ciò che segue, voleva dire anche, probabilmente, veniva sentito così, amate gli occupanti romani. E poi spiega come fare per amarli, eccetera. Quindi, questo per Gesù sarebbe la via che deve seguire Israele per essere il popolo di Dio.
No, stavo lì, no, era bello.